stabilendo eventuali convenzioni in base ai giorni di pernottamento. Si tratta di un introito annuo di denaro che potrebbe essere all'intorno ai 300.000 euro assolutamente necessario al bilancio della nostra cittadina. Una parte di questo importo potrebbe essere utilizzato nel sociale, vista la precaria condizione economica di molte famiglie disagiate. Si interpella quindi il sindaco e l'assessore competente al fine di conoscere se sia già stata definita una location per lo stazionamento dei bus e una data per la ristrutturazione del parcheggio, se sia stato definito l'importo della tassa di stazionamento e con quali modalità verrà richiesto il pagamento di tale importo, se è previsto di reinvestire una parte dei ricavi nel sociale ed in quale percentuale e quali saranno le aree di sosta breve per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri o si pensa di istituire un servizio di navetta dal parcheggio delle varie destinazioni nella cittadina per non ostacolare la regolare viabilità della cittadina. Grazie.
Consigliere Varis. Rispondo io perché praticamente nello scorso mandato me ne sono occupato, quindi rispondo io al punto. Il riferimento all'oggetto si riferisce a quanto segue. Le aree del comune dei Fiuggi destinate alla sosta dei bus turistici sono definite dal contratto di servizio per la gestione delle aree blu. REP 1008 del 23/01/2020, sottoscritto con la ditta Tecnoparking all'esito di procedura ad evidenza pubblica espletata presso la stazione unica appaltante di Frosinone, gara sua del 29/2019, con la partecipazione di 5 ditte. Detto contratto di durata triennale è stato prorogato per un'ulteriore annualità in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di giunta comunale numero 91 dell'8 settembre 2020. Il bando di gara prevedeva tra l'altro la definizione di spazi di parcheggio destinati alla sosta dei bus turistici, individuati a seconda delle zone della città, Macchiadoro, Anticolana, San Marciano, Silone e Cimitero. Dette aree dedicate per tutti gli alberghi privi di parcheggio furono individuate prevalentemente per la sosta a pagamento, addirittura con la presenza di vigilanza. La sopraggiunta pandemia ha di fatto stravolto il contratto di concessione, così come disciplinato in ragione di un mutamento complessivo della presenza di veicoli sul territorio e soprattutto di bus turistici, che per il biennio non ci sono proprio stati, riprendendo l'attività solo a fine 2022. Il concessionario aveva intanto allocato due parcometri nelle aree affidate, site nell'Anticolana e al Cimitero, di fatto mai messi in funzione per carenza di domanda. Sono intervenuti al contempo relazioni di carattere gestionale tra l'ufficio, quindi, ed il concessionario, per riallineare proprio con lo stesso i rapporti in esteri in termini economici. Di fatto è stato poi selezionato l'unico spazio che rispondesse ai requisiti igienico-ambientali nell'area del Cimitero, onde superare la fragilità del territorio per la presenza delle acque nel territorio di Fiuggifonte. La proposta oggetto di interpellanza potrà essere esaminata in fase di una preparazione di gara con una corretta simulazione di ricavi possibili da iscrivere al bilancio. Dedicare entrate dell'ente al vincolo sociale è un obiettivo perseguito da questa amministrazione e per tali finalità, fornendo servizi aggiuntivi e di sollievo. Sicuramente prevedere una tassa d'ingresso, come per le città d'arte, è spunto di riflessione anche per una maggiore tutela dell'ambiente. Di sicuro occorrerà coinvolgere le rappresentanze di categoria per favorire in tutto questo la sensibilità perché non sia accolta come un disagio da parte delle attività produttive e come un balzello da parte dell'amministrazione. Pertanto, in termini operativi rispetto all'interpellanza, possiamo concludere che la Giunta avvierà una riflessione con le realtà interessate anche attraverso le commissioni dedicate, ma soprattutto attraverso gli assessorati di riferimento. La Giunta, in fase di predisposizione a una nuova gara, darà i propri indirizzi perché le previsioni del 2020 trovino piena attuazione con i parcheggi dedicati a pagamento e sorvegliati nel rispetto dei requisiti igienico-ambientali delle aree selezionate. La Giunta darà mandato agli uffici di verificare allo stato dell'attivazione almeno delle aree già fornite di parcometro. Per l'individuazione di aree esterne con servizio di navetta necessita uno studio più approfondito ed una simulazione che deve incontrare e contemperare gli interessi di tutti. Le ringraziare per lo spirito di collaborazione e la proposta formulata.
No, ti ringrazio soprattutto perché in realtà durante lo sbarco degli ospitanti viene veramente ostacolata la viabilità regolare, anche perché si fermano di fronte, siamo tutti rifugi, quindi tutti ci rendiamo conto del disagio che provoca questa cosa. Viene proprio ostacolato il traffico, il tempo dello sbarco provoca un'interruzione totale della viabilità.
Ma lo sappiamo, infatti l'amministrazione aveva previsto tutto questo, poi purtroppo che c'è stato un quadro, quello della pandemia, che ha fatto cambiare il corso di questa gara.
Mi rendo conto. Quindi la tempistica prevista più o meno
è in fase di scadenza, quindi si dovrà essere fatta la nuova gara, e con la nuova gara verranno riinseriti i parcheggi.
Perché io faccio un esempio banale, no? Io abito a Fiuggi Città, ad esempio, no? Per scendere giù a Fiuggi Fonte devo comprare, anche per prendere un caffè, pago il parcheggio, essendo cittadina di Fiuggi. Quindi mi sembra regolare e giusto che chiunque venga da fuori, come facciamo noi quando usciamo fuori da Fiuggi, paghiamo un parcheggio e soprattutto rispettiamo anche le norme del paese, perché fanno marcia indietro su strade in cui non si dovrebbe fare, parcheggiano in mezzo alla strada, hanno ostacolato anche il passaggio di alcune ambulanze, che comunque è una cosa abbastanza grave. Farci deridere dietro non mi sembra proprio una cosa corretta.
Guarda, per farti capire quanto comunque ci siamo interessati a questo è stato oggetto della campagna elettorale di 5 anni fa, quindi una delle prime cose che abbiamo fatto quando abbiamo rifatto la gara delle strisce blu, abbiamo incluso i parcheggi degli autobus. Prego Alessandro.
Sì. Non perché ne avevamo parlato pure al precedente consiglio comunale del 12 giugno, non perché e lo rifaccio perché nel frattempo sentivo pure con l'orecchio quello che sta di adesso Marco l'assessore Fiorini, ne avevamo parlato il 12 giugno dicendo che, e tu avevi anticipato questa cosa, poi te lo chiedo in via informale, poi te la faccio la richiesta formale della commissione, così discutiamo anche delle aree di parcheggio. Però nel frattempo, già l'avevo detto il 12 giugno, ragazzi, questo è 11 ottobre 23, l'ho fatta io all'una, tornavo da Cudo, dal nuovo paese del sindaco, tornavo da Cudo all'una davanti a Piazza Spada, stava.
No, no, certo.
Non è una di queste, hai capito? Te la lascio, ma solo per... capito? Se intanto se potesse intervenire su questo, perché ti voglio dire. Lo so, però Marco, hai
capito? Dalle 20 non ci
stanno. Quella è la cosa più fastidiosa. Se devono pigliare la multa, quello è.
Vabbè, comunque la soluzione è quella di delle aree di parcheggio apposite, quindi non è che dico la soluzione è quella delle aree di parcheggio, quindi ne parliamo.
Sosta selvaggia che si diceva prima, io mi fermo
e a breve verrà.
Sì, o anche incrementare eventuali controlli per far sì che vengano rispettate le regole della cittadina, perché non è che si può parcheggiare dove si vuole o si può fare marcia indietro sulle strade senza alcun rispetto,
Al successivo punto, l'assessore, no, è l'altra copia, no. Allora, siamo arrivati al punto 5, che è la mozione, che però mi sembra che sia una ripetizione, no? Quindi è già stata votata, possiamo saltare completamente il punto, segretario? Andiamo al punto 6, mozione gruppo Sinistra Italiana, adesione del Comune di Fiuggi con votazione al progetto per l'inclusione delle persone diversamente abili, denominato Dopo di Noi, previsto dalla legge 112 del 2016. Sempre.
Grazie.
Consigliere De Santis.
Sì, esatto. Premesso che in data 3/10/2023, proprio perché è stata convocata la commissione, durante la riunione di commissione dei servizi alla persona in cui è stato presentato il progetto Dopo di noi, riferito alla legge 112 del 2016, e che lo stesso è stato approvato dai membri di commissione, considerato che la tempistica per la richiesta dei fondi di PNRR è un fattore non trascurabile, che il Comune ha a disposizione l'immobile per l'avvio del progetto e che è necessario eseguire in tempi brevi un sopralluogo dell'immobile, chiediamo l'adesione del Comune di Fiuggi al progetto Dopo di noi, così come descritto nella legge 112 del 2016, con la messa a disposizione dell'immobile in via Verghetti numero 28 per la sua realizzazione.
Grazie. L'argomento è già stato discusso in...
No, questo no, non è stato discusso, dovrei approfondire.
No, dico, è già stato discusso anche nella commissione consiliare che c'è stata.
Sì.
E facciamo rispondere un attimo prima, precisare qualcosa dall'assessore Ludovici? O
no,
preferisci
so
che
se...
parla?
No, voglio rispondere prego. Brevemente. Che innanzitutto siamo a richiedere ancora il verbale della commissione. E tengo a precisare che non c'è stata alcuna unanimità nella votazione, bensì il favorevole appoggio ovviamente al progetto Dopo di noi, a patto che si crei però un percorso tramite avviso pubblico che coinvolga diverse realtà quali cooperative, ASL, e capire se... Allora, se
silenzio.
Parlo io te devi sta zitto, ok? Se no vai
per
fuori.
Per cortesia.
E sia ben chiaro questo, quando parlo io devi stare zitto.
Per cortesia.
Almeno quando parlo io, ok? Stai zitto. Presidente, per favore, Allora, doveva andare fuori e nessuno l'ha mandato fuori, ok? Ha intervenuto più di qualche volta, ok? Continuo. Allora, quindi è capire se il monitoraggio delle famiglie interessate... risalente al 2018 sia stato aggiornato. Quindi ricordiamo che il Comune di Fiuggi ha a disposizione, con delibera recentemente pubblicata, un elenco di immobili di proprietà appunto del Comune che dovrebbero essere presi sotto esame. In conclusione, riguardo alla proposta dell'alloggio sito in via Verghetti, riteniamo che non si può assolutamente essere la solita e sola alternativa.
Ma avete trovato già un'alternativa disponibile? Grazie, silenzio, grazie. Per cortesia, no, per cortesia, signor Callori, per cortesia.
Io no, assolutamente.
Silenzio, per cortesia. Signor Michele, per favore, dai, grazie. Andiamo avanti.
Allora, relativamente al progetto Dopo di noi, prima, durante la precedente amministrazione, quindi durante il primo ciclo amministrativo Alyosha Baccarini, avendo io la delega al patrimonio, mi sono occupata della ricognizione di tutti i beni affinché potesse venire fuori uno tra questi che potesse essere idoneo ad accogliere un progetto così importante per la nostra comunità. È un progetto importante perché? Perché deve garantire, la comunità si deve fare garante per quelle famiglie che hanno un problema di garantire ai propri figli, il dopo l'esistenza dei genitori, tranquillità e stabilità. Pertanto è iniziata questa attività di ricognizione già sul finire dell'amministrazione, del primo ciclo amministrativo del sindaco Baccarini. Successivamente mi sono occupata di questo progetto da assessore ai servizi sociali. Pertanto è iniziato prima di tutto e anche sulla scia del decreto del governo che ha imposto a tutte le amministrazioni comunali d'Italia di liberare gli immobili illegittimamente occupati, di fare una ricognizione questa volta degli immobili illegittimamente occupati senza titolo da parte degli occupanti. Per cui è iniziato subito. C'è chi, devo dire, tra queste persone in modo spontaneo ha chiesto un tempo tecnico per liberare quegli immobili dalle proprie cose e già nella prima quindicina di settembre uno degli appartamenti situati nell'immobile di Via Verghetti, che è l'immobile che viene citato nella mozione qui presentata, è stato liberato. Quell'area è stato fatto un accesso importante perché è stata visitata anche con dei professionisti che già operano nel mondo del dopo di noi. È un'area bella perché ha un giardino, ha una casetta sganciata che era prima occupata a titolo di comodato dall'Associazione dei Cacciatori, che l'hanno immediatamente rimessa nella disponibilità appena hanno capito a cosa sarebbe servita. Dopodiché adesso ci sono altri due appartamenti che risultano essere occupati. Proprio in questi giorni sono stati convocati in comune tutti gli occupanti degli immobili che allo Stato risulterebbero essere illegittimamente occupati, degli immobili del patrimonio comunale. È stato chiesto a queste persone di portare eventuali titoli che giustificano e legittimano la loro presenza in quell'immobile. È chiaro, se questo non c'è, lo devono liberare, viene dato un tempo tecnico come già è stato fatto. Dopodiché, quando ora ho ascoltato la consigliera Coladarci della minoranza che mi dice, che mi interroga sul fatto che si usi o no un avviso pubblico, è ovvio che si userà un avviso pubblico, perché questa amministrazione l'ha sempre rispettato il procedimento amministrativo che caratterizza ogni singola attività che viene posta in essere. Certo è però che io nella vita faccio l'avvocato, non ho un'esperienza in questo senso, quindi io mi appoggio alle persone che fanno questo lavoro da tanto tempo per capire le esigenze di una struttura, per prevedere, per mettere così nella condizione chi deve preparare il bando di farlo con scienza e coscienza e consapevolezza. Questo è fondamentale, perché altrimenti si rischia di fare un bando che è non funzionale allo scopo o comunque che presenta dei limiti, e allora non abbiamo risolto il problema. Quindi che cosa si è valutato? Si è valutato dove reperire le risorse. Questo tipo di struttura, quella che abbiamo individuato in via Verghetti, che ben si presta perché ha il giardino, possono essere ospitati in modo da garantire una vita autonoma a questi giovani all'interno della nostra città, quindi vicino alle scuole, ai servizi commerciali, alle piazze, al parco pubblico. È una location bellissima, ideale. Per rimetterla a posto è necessario accedere ai fondi del PNRR. E questi dobbiamo richiederli al distretto. Gli immobili, non appena saranno liberati, l'ufficio già quelli liberati ha iniziato questa attività, bisogna fare gli accertamenti tecnici per capire l'abitabilità degli stessi e per capire il tipo di intervento strutturale edificativo che si rende necessario per renderlo poi una struttura idonea, quindi fare il progetto. Stiamo lavorando velocemente. Certo è che non è che possiamo prendere le persone, cioè chi si è reso disponibile già l'immobile l'ha liberato, ma non tutti lo hanno fatto, e quindi l'ufficio anche oggi c'è stato chi è andato a giustificare la propria presenza all'interno di un immobile che non è proprietà privata ma è proprietà comunale. Quindi rispetto a questo io continuerò a collaborare con la commissione, perché abbiamo avviato un bel percorso di condivisione. Per me è importante che nella nostra comunità a stretto giro si realizzi questo progetto meraviglioso, perché qualifica la nostra comunità, perché non dobbiamo essere una comunità in grado di prendersi cura di tutti i suoi cittadini in base a quelle che sono le proprie esigenze. Penso di aver risposto, se avete altre domande sono a disposizione, sono a disposizione.
Un attimo, no, non si può intervenire. Non si può intervenire dal pubblico, per favore. Stop. Sì, ecco. Un secondo. Per cortesia, capisco tutto, però non si può. Il consigliere Risica ha chiesto la parola. per cortesia, ci scusi, non si può, però, per cortesia, allontanate la signora. Sì, un attimo, il consigliere Risica vuole aggiungere qualcosa, se rapidamente, sì. Anche lei, grazie.
Grazie. È vero che abbiamo trovato l'amministrazione attenta e propositiva su questo tema, come ha appena affermato l'assessore. Per noi è stato immediatamente un punto di grande rilevanza, perché era nel nostro programma la realizzazione di tutti quei servizi che potessero in qualche modo aiutare le persone più sfortunate e le persone più fragili, e quindi ci è sembrato che questa possibilità che ci offre la legge 112, quella di creare queste strutture definite per il dopo di noi, che poi altro sarebbe che garantire ai portatori di handicap di poter avere una vita autonoma anche dopo la morte dei loro genitori. Abbiamo chiesto di fare di votare l'adesione del Comune di Fiuggi a questa iniziativa, e in questa mozione non abbiamo detto né a chi affidarla né come affidarlo, perché questo fa parte del mestiere che questa amministrazione sa fare benissimo. Abbiamo semplicemente chiesto che il Comune aderisse formalmente, benché ci sta già lavorando, ma questo è un atto formale, è il Consiglio Comunale di Fiuggi che stabilisce che questo atto di democrazia, questo atto di civiltà è un atto che il Comune di Fiuggi fa proprio. Questo ha un grande significato nei confronti soprattutto di quelle persone che saranno i destinatari di questo progetto. Poi se ci mettiamo un mese o ci mettiamo un anno e mezzo per realizzarlo, questo lo sanno tutti, dipende dalle strutture, dalla burocrazia, da tantissime cose, da chi rema a favore e da chi rema contro, dipende veramente da tantissime cose. Però il fatto che il Comune abbia sancito, come dici? È quello che penso pure io, ma dato che ho compiuto 70 anni la settimana scorsa, non mi meraviglio più di niente. Quindi quello che volevo dire ai colleghi del Consiglio è che la votazione esplicita di questa attività, che peraltro è già in progress, come ha ricordato l'assessore e la Presidente della Commissione, ha una valenza politica, ha una valenza sociale, soprattutto dà una sicurezza alle persone come quelle che, esasperate da anni di attese, qualche volta e molto spesso disattese, gli dà la sicurezza che stiamo andando in quella direzione. Grazie. Per cui, grazie. Senza ulteriori commenti, se siete d'accordo, sì, lo metterei a votazione.
Secondo il sindaco, poi il consigliere...
Sì, no, io condivido tutto, ovviamente non si può non condividere un argomento del genere, soltanto per dire a tutti, a me stesso e a tutti noi, che su questo tema non bisogna attendere tanto i tempi della burocrazia, ma bisogna far sì che si superino i tempi della burocrazia, perché io credo che questo nell'odierno consesso sia stato probabilmente il tema fondamentale, perché non è un discorso sociale, non è un discorso politico, ma credo che sia un tema che caratterizza la civiltà di una società, e quindi una problematica del genere va assolutamente presa di petto e va risolta nel più breve tempo possibile, quindi tutti insieme dobbiamo remare per l'obiettivo. Grazie.
Sì, dichiarazione di voto rapida. Come gruppo della Fiuggi Insieme annunciamo il voto favorevole a questa mozione. Rappresenta un atto di civiltà, è già stato un percorso intrapreso nella precedente legislatura, come ha annunciato precedentemente l'assessore Rachele Ludovici, e posso dire almeno personalmente che apprezziamo questo tipo di opposizione, un'opposizione costruttiva sui temi, e siamo pronti a ricevere qualsiasi ulteriore atto. Vedo i ghigni di Scelgo Fiuggi, vabbè, sono abituati a non proporre ma in maniera distruttiva, e vabbè, questo è il tema. Sì, possiamo procedere al
dichiarazione di voto.
Allora, rapidamente, diciamo, la legge è del 2016. Le richieste che abbiamo fatto noi e che chiedo anche formalmente, diciamo, fin dal 12 ottobre, e che chiedo siano allegate alla mozione nel momento in cui viene approvata, perché ritengo che questo sia importante, sono state perché nel 2018 si è fatto un avviso per fare la mappatura degli utenti che potevano accedere sul comune di Fiuggi a questo tipo di servizio. Siccome l'avviso è del 2018, siamo nel 2023, forse questa mappatura andrebbe aggiornata, diciamo, e questa era una prima richiesta. La seconda richiesta era quella di incontrare le cooperative che sono state selezionate sempre dal distretto, che è un macro distretto perché è Frosinone più Alatri, che sono state selezionate per il comune di Fiuggi per, diciamo, occuparsi di questo servizio, perché un preavviso da questo punto di vista, un preavviso
per
da questo
cortesia,
punto
non
di vista,
si può intervenire dal pubblico,
un preavviso da questo punto di vista è stato fatto, e quindi diciamo così, noi chiedevamo di avere un rapporto con i soggetti del distretto che se ne stanno occupando, sia per la mappatura degli utenti censiti per capire se era necessario un aggiornamento, sia per quello che riguarda le cooperative, diciamo così, che avevano risposto all'avviso e che possono accedere al servizio. L'altra su avvisi pubblici. L'altra cosa che avevamo detto è che siccome c'è questa delibera di giunta comunale che è la 88 del 29 agosto, che è, nella quale ci sono diversi elenchi di beni pubblici, se per esempio ci fossero beni immediatamente fruibili, adeguati, noi potremmo evitare di attendere i tempi dello sgombero, qualora questo, da come capisco, si renda necessario per accelerare, quindi diciamo di essere di capire, anche perché la legge ha questa caratteristica che rende complicato, diciamo, l'applicazione, che il finanziamento, il sostegno all'attività inizia nel momento in cui inizia l'attività, quindi tutti gli investimenti pregressi propedeutici all'avvio dell'attività di fatto non sono coperti da finanziamento nello specifico dalla legge. Quindi è importante anche capire, diciamo, questi finanziamenti, siccome pare di capire che su quell'immobile noi dobbiamo spendere circa 60.000 euro, era quantificato, è importante capire se c'è copertura da questo punto di vista. Su questo il distretto ha una difficoltà, sì, quindi credo,
per cortesia.
Su questo il distretto ha una difficoltà, quindi credo che vada valutata, diciamo, questa... anche questo aspetto. Sono le cose che abbiamo detto in commissione, abbiamo ribadito, quindi quello che chiediamo è...
Posso rispondere?
Sì.
Siamo nella fase delle dichiarazioni di voto, però me lo state chiedendo ora, quindi devo rispondere adesso. Se, Presidente,
no,
posso?
Sì, prego.
Allora, per quanto riguarda la mappatura, il distretto naturalmente la fa e siamo in stretto contatto con il distretto, questo quindi è oggettivamente scontato. Per quanto riguarda altri beni immobili, io effettivamente mi sono fatto parte attiva per trovarne altri, per garantire nel modo più veloce possibile una struttura idonea ad accogliere il dopo di noi. Non abbiamo nel patrimonio attualmente presente in comune una struttura che possa accogliere immediatamente il progetto. Avevo intercettato anche la possibilità di acquistare, perché c'è di, ho chiesto un parere naturalmente su questo, per acquistare ex novo una struttura, però in questo modo noi perdiamo i fondi del PNRR, perché se io vado ad acquistare una struttura, fosse anche ad un'asta, a una procedura esecutiva immobiliare, a un prezzo bassissimo rispetto al valore reale di mercato, e ci sono alcune strutture, le ho viste perché le ho cercate, perché questa cosa la dobbiamo fare velocemente. Ci sono delle procedure, cioè ci sono degli immobili a Fiuggi che sono di proprietà di società che hanno avuto il problema di non riuscire a pagare i loro debiti, quindi sono andate in procedura esecutiva immobiliare, sono delle case pronte perché mancano soltanto i mobili dentro, non sono state vendute, ma per fare questo io devo impiegare delle risorse diverse al PNRR, perché per legge non posso utilizzare i soldi del PNRR per fare un acquisto di un immobile nuovo, perché le somme che ci sono e sono a disposizione riguardano solo la ristrutturazione di immobili. Quindi nel più breve tempo possibile devo fare il progetto e chiedere che questo venga finanziato con le risorse del PNRR. Questo è. Per il resto il Comune deve, ma non se lo può permettere evidentemente, perché ne parliamo dopo, il Comune al momento non può quindi acquistare un immobile, sebbene ce ne siano alcuni interessanti ad un prezzo veramente competitivo. Però dobbiamo anche poi tenere in ballo gli equilibri e le ragioni di bilancio, perché, ripetiamo, noi abbiamo la Corte dei Conti che ci guarda, e in realtà la Corte dei Conti amministra con noi. Quindi è ovvio che tutto quello che si fa deve essere fatto nel pieno rispetto della legge che regola i relativi procedimenti amministrativi. Immaginare un percorso diverso, o comunque anche solo insinuare nell'orecchio delle persone che questo non è così, è gravissimo. E qua mi fermo, spero di aver risposto, e scusate se ho interrotto la dichiarazione di voto, ma questa precisazione era fondamentale a mio
avviso. Un momento, la dichiarazione di voto sì, se ce lo dici siamo contentissimi, credo che voterai favorevolmente.
Volevo fare un intervento su quello che è stato detto. Mi rendo conto che è difficile rimanere sull'ordine del giorno, perlomeno nelle 3 ore e 10 che sono passate di ordine del giorno ne abbiamo parlato 5 minuti. Noi non abbiamo fatto una mozione per dire come dobbiamo fare questa cosa, lo ribadisco, l'ho già detto prima. Noi abbiamo fatto una mozione affinché il Comune aderisca a questa iniziativa, punto. Poi quale appartamento sceglierà? Se è per la ricognizione, quali sono le persone che avranno diritto ad accedervi per prime? Questo è un altro problema. Non sono queste le cose che noi abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto di mettere adesso in votazione l'adesione del Comune al progetto Dopo di Noi. Non solo, dato che la legge, per quei 3 che l'hanno letta, prevede che le persone che possono essere accolte in una singola unità immobiliare sono 5 e non più di 5, anche se può essere previsto un sesto posto temporaneo, questo significherà che, dato il numero dei portatori di handicap di questa città, probabilmente ne dovremo fare altre, quindi non stiamo decidendo ora, e intanto partiamo, perché il nemico del bene è sempre stato il meglio, così è meglio, quello è sempre stato il nemico del bene. Io voglio partire domani, voglio partire con la capanna dello zio Tom, se riusciamo a metterla in piedi, ma siamo partiti, e questo determina che questa città ha aderito al Dopo di Noi. Ovviamente la nostra dichiarazione di voto è favorevole.
Riprendo da dove avevo lasciato per dire che, diciamo, stavo dicendo, quindi chiederemo che si alleghino questi atti, anche per chiarire che noi votiamo a favore per la mozione, chiarendo che quindi non siamo a favore né per nessuna, come è stato chiarito dal consigliere Risica in questo momento, né per nessun operatore sociale di qualsiasi tipo, esso sia, se non al dentro dell'avviso pubblico che abbiamo detto precedentemente, né nello specifico per la soluzione, se dovessero rivelarsi soluzioni diverse maggiormente adeguate. Quindi diciamo che l'abbiamo un po' aggiustata.
Basta.
Voto a favore, chiedendo di allegare queste cose e chiedendo di allegare alla mozione anche il verbale della commissione che si è svolta. Il verbale della commissione, se lo mettiamo agli atti, perché
sì.
Quando
è stata registrata, è stata
no, voglio il verbale allegato alla mozione, chiaro?
Sì, grazie.
Ok.
Grazie. Grazie. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli, unanimità. Evviva sempre. Sì, prego, signor consigliere capogruppo.
Trattando degli stessi temi di bilancio, chiedo l'accorpamento dei punti 7, 8, 9, 10 e 11.
Sì, votiamo per l'accorpamento, la discussione è unica, no? Sì, va bene. Favorevoli all'accorpamento? Contrari? 3. Allora, il punti... li leggiamo? Quindi ratifica della deliberazione variazione numero 2 al bilancio di previsione 2023-2025, il punto 8 è l'approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2022, il punto 9 è la ricognizione periodica delle partecipate al 31 dicembre 2022 e poi ci sono i punti 10 ed 11 che riguardano dei riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Prego, assessore Ludovici.
Procedo, grazie. Allora, inizio dalle variazioni di bilancio, sono tutte variazioni positive. Cosa significa? Significa che ci sono stati a nostro favore dei trasferimenti di denaro, 76.000 euro per esempio dal MIUR per il potenziamento dell'asilo nido, 22.000 euro a titolo di rimborso per l'ospitalità ucraina o ancora 67.000 euro per il centro antiviolenza, 8.500 euro ce li ha ritrasferiti a nostro favore per i minori non accompagnati, la prefettura, noi li abbiamo anticipati e la prefettura ce li ha, come per legge previsto, restituiti. Poi sono entrati altri 31.500 euro per i bonus energia che sono stati erogati ai cittadini. Sono quindi tutte variazioni che sono necessarie per accogliere nel nostro bilancio questi trasferimenti di denaro e quindi si deve fare una rettifica in positivo. Questi denari già sono stati imputati alle loro rispettive missioni, in parte già sono stati anche spesi, sempre per le missioni di cui sopra. E questo per quanto riguarda le variazioni. Ora invece, in considerazione dell'accorpamento dei punti, passo a spiegare la dinamica che riguarda il bilancio consolidato. Il bilancio consolidato 2022 rispetto a quello del 2021 è migliorato. Dalla nota integrativa infatti emerge un risultato di esercizio positivo per circa 3.900.000 e questo sensibile miglioramento è evidente rispetto all'anno precedente. Restano chiaramente i debiti che caratterizzano la nostra economia di bilancio. Sono debiti che maturano per noi per circa poco più di 16 milioni. Questo dato però si compensa positivamente con il valore del patrimonio. Abbiamo un patrimonio immobilizzato del comune di Fiuggi molto elevato. Siamo oltre i 178,5 milioni di euro. Complessivamente il lavoro effettuato nel 2023 non lo vediamo adesso, lo vedremo il prossimo anno, perché le politiche di privatizzazione che hanno impattato positivamente sul nostro bilancio le registreremo il prossimo anno, in quanto al passaggio di consegne effettivamente c'è stato il 28 gennaio 2023. Questo è stato per volontà sostanzialmente dei terzi che sono subentrati nella gestione. Per quanto riguarda quindi in questo consolidato che chiude rispetto al risultato anche dei rapporti rispetto alla partecipata che sono intercorsi quindi fino al 2022. Questo sì. Tutte le modifiche che quindi sono intervenute in positivo le registreremo e le evidenzieremo il prossimo anno. E il primo risultato interverrà proprio in fase di rendiconto e poi successivamente con il consolidato dell'anno prossimo, sempre alla base della disciplina attuale, faremo il consolidato soltanto per quelle che sono le aziende che rimangono in capo all'ente e prevalentemente sono la SAF, il Convention Bureau di liquidazione. Vedremo se ancora entrerà nel consolidato del prossimo anno anche la società ATF. Il risultato di gestione che deriva dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi della stessa ci danno l'idea di questo conto economico. Come detto, poc'anzi, è positivo, quindi non si vedono criticità. Le rettifiche di consolidamento sono le operazioni che servono proprio a garantire il bilanciamento e la parificazione delle partite tra il bilancio del Comune e quello di ATF. Il dato di ATF ci è arrivato in modo puntuale e quindi lo abbiamo registrato con puntualità. Problemi invece ce li dà, infatti il revisore, e ne abbiamo già parlato anche in precedenza, ha asseverato le posizioni di ATF e SAF. Come detto, ATF è puntuale perché il DADI ce l'ha inviato preciso, mentre la stessa cosa non l'abbiamo con la SAF. Perché? Perché sostanzialmente con SAF c'è un disequilibrio delle partite, perché gli importi dei debiti di credito non sono uguali. SAF continua ad imputare sul conto anche delle fatture che sono state. Ragazzi, ci serve il numero legale, quindi vi dovete risedere. Vabbè. Quindi, come dicevo, anche il revisore fa rilevare che con SAF abbiamo una difficoltà a mantenere le partite bilanciate, perché abbiamo pagato la transazione e alcuni importi che già sono stati pagati SAF non se li rettifica, quindi ci li continua a chiedere, ma di fatto noi li abbiamo già pagati, quindi non si baciano le partite, non corrispondono. E questo non è un problema imputabile a noi, è imputabile semplicemente alla gestione di SAF. Per quanto riguarda TF, abbiamo detto che l'asseverazione è stata puntuale. Voglio anche dare un dato importante, e l'abbiamo appena deliberato in giunta oggi. Il comune di Fiuggi da oggi è candidato tra i comuni che possono avvalersi del nuovo sistema di contabilità, il sistema AQUEL, che è una contabilità nuova, e ce lo possiamo permettere di candidarci a questo progetto sperimentale, perché adesso questo comune ha le carte in regola per farlo. Cos'è? Non è altro che uno strumento con il quale le pubbliche amministrazioni vengono dotate di questo nuovo sistema di contabilità economica patrimoniale, in linea con un percorso che viene delineato prima che a livello internazionale e a livello europeo. Possiamo partecipare a questa sperimentazione, è qualcosa che presto o tardi dovranno fare tutti. Quindi abbiamo oggi le carte in regola per candidarci a fare questa cosa, e abbiamo deliberato oggi in giunta che questa cosa noi siamo disponibili a farla. Se il Ministero ci seleziona, faremo parte di questo esperimento. Per quanto riguarda poi i debiti fuori bilancio che devono essere oggi riconosciuti, fanno riferimento a due contenziosi, uno relativo a una posizione con l'avvocato Fabrizio Faustini, il quale sostanzialmente ha vinto un contenzioso per conto del signor Tucciarelli Benedetto. La questione nasce su una richiesta di risarcimento danni occorsi al veicolo di proprietà del signor Tucciarelli, provocati da alcuni cassonetti della Nettezza Urbana. E in questa dinamica è responsabile anche l'Accio Ambiente. Praticamente sì, si sono spostati. Allora, cosa accade? Accade che il giudice di pace di Alatri ha accolto la richiesta del signor Tucciarelli. L'avvocato del comune, che è l'avvocato Chiara Scarpino Schietroma, ha chiamato in causa anche la società Lazio Ambiente, e queste somme che oggi noi comunque dobbiamo riconoscere all'avvocato, noi le stiamo chiedendo il regresso già a Lazio Ambiente, perché sono somme che deve pagare questa società e non ci competono, perché la responsabilità dei cassonetti ce l'hanno loro. È stata comunque appellata questa sentenza e l'udienza è fissata per il prossimo 26 gennaio 2024. Quindi fondamentalmente si dovrà ricorrere al fondo contenziosi, lo sapete, abbiamo un fondo contenziosi molto ricco, quindi pagheremo queste spese con la speranza che la Corte d'Appello modifichi questa sentenza e soprattutto che Lazio Ambiente ci rifonda queste spese, perché la responsabilità dei cassonetti alla fine di Lazio Ambiente non è nostra, perché all'epoca era Lazio Ambiente che si occupava della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti. L'altra posizione invece riguarda un rapporto di mandato che viene dato dall'ufficio tecnico nel 2016 all'ingegner De Carolis. Il responsabile di funzione nel 2016 per l'ufficio tecnico era il geometra Santonico, e sebbene avesse all'interno un ingegnere che potesse fare le lavorazioni richieste, ovvero, ve lo spiego, si trattava di un intervento che doveva essere fatto alla scuola media Leonardo da Vinci circa gli impianti tecnologici. Questo intervento poteva essere tranquillamente risparmiato alle nostre casse, ma in realtà fu deciso che anziché incaricare l'ingegnere in forze presso l'ufficio tecnico, l'amministrazione Martini lo affidò all'ingegner Pietro De Carolis. L'ingegner Pietro De Carolis quindi non ha avuto il pagamento del suo onorario, ha fatto gli atti all'ente e quindi questi onorari comunque vanno pagati. Ha vinto la causa e quindi è giusto che vengano corrisposti. E questo è quanto, Presidente, potete passare al dibattito. Grazie.
Voglio fare una precisazione, Albe, scusami, perché l'assessore ha dimenticato una voce. No, no, non mi dite che sto qua per fare l'inquisitore contro. C'è una voce in uscita di 83.000 euro.
Ah sì, importantissima. La buona, una cosa importante, ha ragione il sindaco. Abbiamo dovuto fare una variazione in uscita di 83.000 euro. Vi spiego perché. Sostanzialmente per gli eventi, la missione degli eventi aveva sul bilancio 60.000 euro per tutto l'anno. Questa missione in realtà è stata depauperata, diciamolo così, tra virgolette, con gli eventi che sono andati da gennaio ad aprile. Pertanto, da chi aveva la delega prima? È reale! Ma lei, se Alberto Festa ha saputo leggere, se Alberto Festa ha saputo leggere gli atti, l'ho letto, l'ho visto, ma è la verità, è la verità.
Stiamo facendo una variazione, io capisco che va in soccorso.
Stiamo facendo una variazione in passivo, ma non dire così,
però scusami,
l'hai fatta tu.
No, aspetta, scusate, scusate.
Vai.
Allora, io volevo evitare. Però siccome stiamo votando una variazione in uscita di 83.000 euro, ha spiegato tutte le variazioni,
no,
ne ha ecco, allora, mo ne spiegato una in uscita di 83.000 euro, perché? Perché le voci che prevedeva il bilancio 2023 in uscita, per quanto riguardava tutti gli spettacoli turistico-culturali, eccetera, era di 60.000 euro. Ci siamo resi conto a maggio che quei 60.000 euro nel trimestre, nonostante che si andasse in dodicesimi, erano stati totalmente spesi e depauperati, probabilmente nell'ottica che i 5.400.000 che entravano andavano a ricoprire, ma non funziona così il bilancio purtroppo, quindi abbiamo dovuto fare una variazione per, e così lo diciamo, intanto fare la stagione estiva, perché sennò non c'erano fondi per quanto riguarda la stagione estiva, in più altri 60.000 euro quindi a recupero, e più 23.000 euro per quanto riguarda le festività natalizie, quindi è stata, diciamo, un atto necessitato dovuto a questo, diciamo così, a questo depauperamento da parte dell'ex vice sindaco.
Ma non è così, non lo puoi dire questo, perché gli impegni e le liquidazioni le fanno gli uffici, se l'hanno fatte vuol dire
guarda
che
caso,
potevano fare.
Guarda caso, io infatti, no. Infatti l'ufficio ha
a
avuto
Cesare quel
siccome,
che di Cesare,
siccome
no.
Allora io non sono solito
rispetto a uno storico,
io non sono
questo.
Solito io non
dai,
sono
tu,
solito
non,
rimproverare
non te devi
gli uffici
gli assenti, non
no,
è
no. Io non sono solito intanto parlare degli assenti, ma oggi era doveroso, perché non è che se uno non si presenta in consiglio comunale poi impedisce la discussione, no. Uno e due è un discorso che è valido e vero, nel senso che io l'ufficio, lo sanno i dirigenti, con l'ufficio quando ho saputo quella cosa ho rimproverato l'ufficio per quanto riguardava l'aspetto tecnico, ok? E ho detto che non si dovrà mai ripetere più una cosa del genere, considerando che quell'ufficio in parte, per quanto riguarda la cultura, riguarda anche somme, diciamo, che riguardano il bilancio personale rispetto alla mia delega. Quindi quella è una cosa che non si deve fare. È chiaro che l'indirizzo politico amministrativo se la piglia tutta il politico di riferimento, punto. Quindi questo lo sai benissimo, questo lo sai benissimo, e quindi così stanno le cose. Non è niente. Poi
le domande.
Poi voglio a te a difendere. Certo, perché serve la toga per difendere.
Non funziona così. È chiaro, non te la puoi giostrare come te pare sulle responsabilità. Voi quando c'è state non siete voi, poi c'è state, vale per te. Per vice sindaco,
siamo noi.
Ci stanno, poi fanno siamo, che
no,
ci
no,
stanno.
No, siamo dai, noi. Siamo
cerchiamo,
noi.
Cerchiamo di essere corretti. Immagino che le spese nei primi mesi dell'anno che l'ufficio ha fatto hanno fatto comodo a tutti, a voi che facevate campagna elettorale, penso.
Ma guarda, però, la nostra campagna elettorale non aveva bisogno di fare cose a persona.
Ma che ad persona? Ma che vuol dire? Non ci sono state cose ad persona. Fammi fare queste due domande. Allora, la prima era appunto questo, che volevo capire. Noi qua ci abbiamo per la variazione, assessore, 1.500.000 euro di variazioni in aumento, no? Come ci arriviamo? Cioè, nel senso, tu ne hai citate alcune, ma ce ne sono altre rilevanti per arrivare a 1.5?
Ecco. Guarda, mi sono portata proprio tutto l'allegato sulla variazione sostanzialmente,
perché purtroppo noi non le leggiamo qui, quindi diciamo per capire. Ok,
sì, sostanzialmente c'è stata la necessità di adeguare i prezzi. L'adeguamento prezzi non lo si va a calcolare soltanto nell'annualità a cui si riferisce la variazione. L'adeguamento deve essere esteso. Adesso ecco, la dottoressa mi trova proprio il numero, così
rilevante.
ti do il dato
preciso. È una voce rilevante quella.
Certo, perché è normale che sia una voce rilevante. Si tratta dell'adeguamento dei prezzi relativi a tutti i servizi.
Quindi è 1.000.000, perché se no non ci arrivavamo mai a 1.000.000.
Questo però deve essere chiaro. È una variazione nella previsione. Non è che si spende 1.000.000, no. Allora, lo spiego ai cittadini,
no,
perché se
viene
lo dobbiamo spiegare bene. Perché altrimenti passa un messaggio sbagliato e non è corretto, perché bisogna avere rispetto. Quando si fa la previsione, che cosa si fa? Lo dice la parola stessa. Grazie. Lo dice la parola stessa. Si prevede quello che nel corso dell'anno verrà speso. E prevedendo questo, per ogni singola missione si mette a provvista un valore di riferimento, che possono essere, per esempio, 60.000 euro erano destinati agli eventi, l'ha detto ora il sindaco, no? E la previsione la si fa su tutto quello che riguarda le attività, i servizi, tutto quello che fa il comune. Che cosa accade? Accade che c'è stato un oggettivo aumento dei prezzi. In particolare si tratta del fondo adeguamento prezzi. Io lo so spiegare a loro. E consigliere Festa, ci stanno gli uditori che devono capire quello di cui stiamo parlando. Li voglio rispettare, perché altrimenti impazziscono, perché non hanno i documenti in mano, non li hanno letti. Grazie, sei molto caro, come sempre. Sostanzialmente è stato creato quindi questo fondo di adeguamento prezzi. Che cosa ci consente di fare? Di non rimanere mai scoperti laddove un servizio, un bene, dovesse avere un costo superiore a quello che noi abbiamo preventivato. Su quella missione si mettono, come un salvadanaio, si mettono lì tutti i soldi. Perché? Perché se a me aumenta, per esempio, il costo dell'energia, io non rimango scoperta. C'ho una copertura di base e quindi dico, ok, li prendo là. Oggi io non posso prevedere come può aumentare l'energia, come può aumentare, non so, un servizio che noi utilizziamo con frequenza. E per evitare che l'ente quindi rimanga senza risorse, si genera una sorta di provvista. Se serve all'occorrenza ce l'abbiamo, se non serve stanno là. Quindi serve semplicemente a garantire maggiore stabilità al bilancio in vista di un mondo complicato. Sta scoppiando un'altra guerra in Medio Oriente, c'è un'inflazione che è schizzata e non si può non tenere conto del fatto che sono in guerra delle nazioni che ci offrono comunque delle risorse importanti. Allora bisogna essere prudenti e quindi immaginare il futuro, immaginare la difficoltà più estrema per tamponare anche quella minore. Questo è questo fondo adeguamento prezzi che è stata generata proprio una missione ad hoc per mettere lì quelle somme che potrebbero essere utili, ma speriamo no, perché così non le spendiamo.
Altra domanda che poi diciamo ci aiuta a capire il ragionamento. E quindi complessivamente il fondo adeguamento prezzi quanto vale? Un milione, abbiamo aumentato di un milione per arrivare a un totale di?
1.089.000.
Quindi, ce l'abbiamo, okay. Quindi sì. L'abbiamo messo adesso, diciamo, per, sì. È la somma che stiamo mettendo ora sostanzialmente.
Sì.
L'altra domanda, domani scade il termine per l'adesione alla rottamazione, noi abbiamo un'idea di che livello di adesione c'è stato?
Allora, la città non sta rispondendo bene a questa risorsa che è stata messa a disposizione. E i cittadini che hanno fatto la richiesta per rottamare il contenzioso tributario di cui sono rimasti immischiati, purtroppo non stanno rispondendo. Questo è un grande problema. Perché se i cittadini non colgono questo momento per rottamare le posizioni debitorie e tributarie che hanno, non so quando riavremo la possibilità di fare un'altra rottamazione. E io riguardo a questa cosa mi sono spesa tantissimo, ho fatto tante riunioni con tutti gli operatori, mi sono fatto parte attiva anche con i commercialisti. E alcuni sono stati proprio molto attenti, mi hanno telefonato per sapere come funzionavano i termini, quindi mi sono messa a disposizione. Ho fatto diverse riunioni anche con gli albergatori per spiegare loro come funzionava e le diverse circostanze, perché poi ogni situazione è diversa. Però al momento il dato di adesione è molto basso.
Approfitto di questa risposta che ha appena dato per parlare un attimo, che non c'entra esattamente col bilancio, ma dato che hai citato la S3, la 3S, vorrei mettere all'attenzione una cosa. La 3S deve essere più efficiente nello svolgimento del suo lavoro. E mi spiego meglio. Per aderire alla rottamazione era necessario che la spesa divenisse è contestata entro una determinata data. A me personalmente, un piccolo debito che ancora c'avevo con la 3S, mi è stato contestato successivamente a quella data, quindi non posso aderire alla rottamazione. Peccato che il debito però è riferito a 2 anni prima della data di scadenza del possibile accesso. Quindi io non ci posso accedere per l'inefficienza della 3S, che se me l'avesse data 3 mesi dopo questa ingiunzione, io oggi potevo accedere. Questo era solo per fare un piccolo esempio del fatto che le società che lavorano per il comune devono avere un livello di efficienza pari a quello che avrebbero se nuotassero nel libero mercato. Detto questo, volevo fare una dichiarazione di voto sui punti accorpati che avete presentato. Pur ritenendo molto positivo il bilancio consolidato del 2022 rispetto ai bilanci degli anni precedenti, cioè c'è un costante miglioramento dei fondamentali del bilancio, della struttura del bilancio, oltre che una diminuzione, anche se lenta, diciamo, del debito, rimangono le problematiche storiche, cioè la scarsa liquidità, l'alto numero di crediti che non vengono pagati, no? Sostanzialmente, che il Comune ha. Però nel complesso è sicuramente un bilancio positivo. Se avessi fatto parte di questo Consiglio Comunale nell'anno 2022 l'avrei votato. Ma dato che per me la coerenza ha un significato e dato che noi non eravamo presenti nel 2022, mi asterrò dalla votazione.
Presidente, posso replicare a queste osservazioni del consigliere Risica?
Sì, prego.
Grazie. Allora, sono d'accordo quando lei dice che la 3S deve essere più efficace, e io di questo mi faccio sempre una battaglia, perché pretendo dal concessionario che si comporti in modo non efficiente ma anche efficace. E quando l'ufficio non mi garantisce questo standard, per me è un problema, tant'è che io faccio sempre scrivere e richiamare la 3S a quelli che sono i suoi doveri, in primis. Per quanto riguarda invece l'osservazione sul credito non riscosso ancora, il Comune di Fiume